Città in musica.
Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire in una veste tutta particolare un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto!
Buongiorno, grazie a tutti.
E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
Buongiorno a tutti.
E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma, il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo, sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono dei rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, o la piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato. E a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura, in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
Sì,
della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro che cercheremo poi di svelare oggi.
Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
Niente di tutto questo. Diciamo
l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
Già, no? È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
Sì,
di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera, no? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le agnizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.
Thank you.
Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
Che tra l'altro, detto tra parentesi, è un'incisione strepitosa, sì, perché riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, nello stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
In Italia siamo nel novembre del 1786 quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia, mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della Rivoluzione Francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volets della trilogia di Beaumarchais dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro, nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais, è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais, arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco!
La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone e che cerca di imporre lo jus prime noctis, proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista, Lorenzo da Ponte.
Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè, da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro, appunto, è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di Nozze di Figaro, velocissimamente, cosa è successo nel Barbiere di Siviglia? Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari stratagemmi, ci riescono e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius primae noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie e quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro e, come clausola del contratto appunto di prestito, si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata al giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice: sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
Andiamo.
No? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta, sì, di concertati in fondo era una novità. E anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86. Perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso, che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno, per esempio, del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva, diciamo così, armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente, insomma, vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. No? La forma sonata, in fondo, è il modo per raccontare una storia senza parole, alla fin fine. Ecco, questo questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo, Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, all'aria individuale, all'aria singola. E questa, anche questo è un meccanismo piuttosto interessante.
Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano. E cosa possiamo ascoltare a proposito?
L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sirger Scholti.
A garra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto ciò un raggiro, il colpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro, felice un servo per manda ore, unita un vile oggetto, chi me ne sto un affetto, che per me voi non ha, che per me voi non ha. Vedrò, mentre io sospiro, felice un servo mio, e un vento in panchi io resi, seder dovrà. Vedrò per manto amore, unita un vile oggetto, chi me ne sto un affetto, che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò. Lasciarti in pace, no, questo contento, non nascesti audace, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'è la speranza sola, che le vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa. Che lasciarti in pace, non ho questo contento, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar.
È Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
Il povero Cherubino. Chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura
chiave
dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica stupida, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789 per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena.
E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della morte di Marat del 1793, il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, uno degli elementi della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non piangerai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro, il Ildebrando d'Arcangelo.
non piangrai, farfallone amoroso. Notte e giorno l'intorno girando, nelle belle turbande riposo. Narcisetta d'angino d'amor, nelle belle turbande riposo. Narcisetta d'angino d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'ondesco color, quel vermiglio d'ondesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle turbande riposo, narcisetta d'angino d'amor. Nelle belle turbande riposo, narcisetta d'angino d'amor. Sopra il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle turbande riposo, narcisetta d'angino d'amor. Nelle belle turbande riposo, narcisetta d'angino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar.
Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone amoroso?
L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone pallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, no? Una prima melodia, che corrisponde a Non più andrai, farfallone amoroso, molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice non più avrai quei bei pennacchietti. Lì c'è un secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con Non più andrai farfallone amoroso, che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine Non avrai quei bei pennacchietti. E poi c'è una ripresa ancora una volta di Non più andrai farfallone amoroso e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'area del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito. No? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto all'opera teatrale.
Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vergognatevi.
Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
Beh, insomma, è la Rosina,
è la vecchia Rosina che
barbiere,
appunto,
no?
Che nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a svestire. Arriva il conte insospettito perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice no, è Susanna che si sta provando l'abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa ormai disperata, perché lei è sicura che adesso me sgama, dice no, è un fanciullo Cherubino, lui mi farà il destino di trovare questo paggio in ogni loco. Prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo, allora per mettervi alla prova, adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me, va bene. Arriva Figaro, dai andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare. Entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice no, dammele a me, dire che cos'è questo foglio. Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
Beh, un intreccio di inganni, questo atto è abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione, non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto pieno di vocazioni non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e grazie a Antonio Salieri diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente alla morte di Giuseppe II nel 1790, cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che appunto sede a Manhattan.
Questo da Ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa. Uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante.
Nelle nozze di Figaro ce ne stanno tante.
E anche nella vita di De Ponte, che sì, Lunghista ha un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragioni in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare di se stesso tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di avere convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no? Per il suo contenuto sociale. Sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così. Non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che al di là di ogni considerazione il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no? Anche senza la musica in fondo. Se faceste la prova di leggervi il libretto ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido in fondo, no? A leggere il libretto, poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed è questo è davvero un paradosso.
E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no, dai, vediamoci questa sera nel boschetto dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma ce lo fa credere. Tutto contento, se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah, non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina. Perché, dice lei, hai già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo, e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? È il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro: ah, guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna, e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla e Figaro fa: ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, ah, pensa un po' che scemo.
E galeotta sarà questa spilla. Allora Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.
Silenzio, silenzio, io son qui per giudicar.
Io da lei scelto avvocato vengo a farli sui di invece le legittime pretese io qui vengo a palesare.
Silenzio, 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 io son qui per giudicar.
Io come uomo al mondo incognito vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danaro.
Sono batti, sono batti.
Silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo, su quei nordi devi andare.
Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, no? Sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare troppo la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura crescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi. E poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica, ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro. E quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart, insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi, e quanto sarebbe bello averli registrati,
sentire le litigate che si sono fatte,
ma sono state tremende.
E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui che era stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Ah, sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, la prima notte di nozze, già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va, arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah, dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte. E poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah, gente, allarmi, m'hanno tradito, ah, guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce, va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo. E quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave, insomma, del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca. Ma il lapsus è significativo, perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico, ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito. E quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contestazione stessa, per esempio, mm-hmm. è un personaggio d'opera seria, non è un personaggio d'opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no? Ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, mm-hmm. proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no? Acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità sì. psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro, questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti mm-hmm. no? che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!